Quello che spesso noi facciamo però è dimenticarlo o addirittura un po' viverlo in una maniera eterea. Mi piace sempre concludere questi incontri, specie nelle parrocchie, con un'osservazione abbastanza banale, può sembrare almeno così, ma che poi so che quando ci si pensa ha una certa efficacia. Molto spesso nelle nostre parrocchie c'è un canto che piace tanto perché è orecchiabile, bello, melodico, che si chiama Santa Maria del Cammino, che sicuramente conoscete, quello che dice «Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù», che è molto bello, armonico. La questione qual è? Che noi pronunciamo spesso delle frasi per abitudine, senza renderci conto di quello che diciamo. «Vieni, o madre, in mezzo a noi». Una frase un po' eterea, no? Che bello, in mezzo a noi dove? Là, qui, sull'altare, lì all'angolo, in mezzo a noi, vabbè, sì. È come se dicessi, diciamo un Padre nostro tenendoci per mano. Ma che vale, 50 punti se senza le mani, 100 punti se ci teniamo per mano? C'abbiamo 100 punti, 50 punti paradiso? No, la preghiera là sopra sempre quella è. Ma se in una comunità come in questo momento ci si tiene per mano, si sente un po' più forte quella preghiera, perché ci sentiamo un po' di più, anche fisicamente, un cuor solo e un'anima sola. Ma la preghiera è sempre quella, sempre quel valore ha. Allora, nella concezione un po' eterea, vieni in mezzo a noi è questo concetto, no? Questa idea, vieni tu in mezzo a noi. Ma la seconda parte è di una concretezza che spesso perdiamo di vista. Vieni, Maria, qua giù. Mi piace pensare che quello che l'ha scritta 40 anni fa non è che ha detto aspettami che vengo lassù. Sì, fra un po' magari, sì, ci vediamo, ma fra 15, 20 anni, 50 anni, sì. Nel frattempo vieni tu qua giù, così, insomma, almeno ci vediamo, però sei tu che scendi, no, non è che vengo io lì su. Sapete quanto tempo fa è stata scritta? Appunto, 40 anni fa. Allora io mi sono fatto un calcolo un po' così a spanne, no? 40 anni, le parrocchie italiane sono circa 26.000, in 40 anni ogni anno sono 52 domeniche, ogni domenica nelle parrocchie stanno 3-4 messe, mediamente in queste messe ogni domenica nel corso del tempo più o meno statisticamente ci vanno 15 milioni di persone. Immaginate quanti miliardi di volte è stata cantata sta canzone. 1, 2, 10, 5, miliardi. E uno ripete, 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 vieni Maria qua giù. Un giorno non ce la fa più, dice Dio scusa permetti, vado un attimo, scendo, scende, comincia a apparire e noi cominciamo a pensare, ma sarà lei? Ma una che appare così spesso, tutti questi messaggi e tutte queste apparizioni in giro per il mondo, no, dai, facciamo così, facciamo una commissione, così valutiamo, studiamo, ragioniamo, no? Voi sapete, la commissione si riunisce, deve fare il disegno del cavallo, poi uno comincia a dire sì però il cavallo è troppo lineare, facciamo qualcosa un po' di, mettiamoci una gobba, va, vabbè una sola gobba, dai mettiamocene due, insomma alla fine bisognava fare un cavallo, è uscito il cammello. E questo è un po' il lavoro delle commissioni alle volte, che si riuniscono, fanno tanti studi, ma poi alla fine la conclusione non c'è. Se voi immaginate che Lourdes 1858, all'epoca c'era un po' più di concretezza da questo punto di vista, il vescovo subito dopo qualche mese istituì una commissione, ma all'epoca le commissioni si riunivano e facevano il lavoro che dovevano fare, 4 anni, 1862, viene approvata l'apparizione, 4 anni, e non è che era un'apparizione facile, cioè aveva un sacco di problemi, di questioni, di veggenti che si erano inventate di vedere anche loro la Madonna, falsi veggenti. Decine e decine di ragazze dissero di aver visto la Madonna dopo Bernadette, quindi era complicata la cosa, non era una roba semplicissima. Eppure dopo 4 anni l'approvarono. Ora, a prescindere che uno ci creda o non ci creda, ripeto, le apparizioni di Medjugorje, dopo 30 anni, sono cominciate nell'81, dopo 30 anni, nel 2010, hanno messo su la commissione, ha lavorato 4 anni, come a Lourdes. Ha finito nel 2014, sono passati altri 4 anni, non è successo nulla, né positivo né negativo, nemmeno dubbio, cioè non c'è stato nessun responso e non credo che, insomma, ci sarà qualcosa tra breve. Questo per dire cosa? Che alle volte corriamo questo rischio di implorare l'aiuto dal cielo e quando il cielo ci risponde, noi facciamo ricchi da mercante. Tenete presente che il cielo ascolta, ci abbiamo le prove. Ne volete una tanto per farvi proprio solo un esempio? Quando parlo con persone devote di Medjugorje, o per esempio ci sono le recite del rosario dei medjugorjani, no? Dove c'è alla fine l'invocazione Regina della Pace, prega per noi, molti pensano che Regina della Pace sia perché a Medjugorje la Madonna si presenta come Regina della Pace, quindi sia un titolo collegato a Medjugorje attuale, perché è di questo periodo, e immaginano che appunto sia un modo per richiamarsi a queste apparizioni. Ma in realtà il titolo Regina della Pace è di 100 anni fa, per esattezza di 101 anni fa, perché il titolo fu inserito nelle litanie lauretane, quelle che si recitano normalmente alla fine del rosario, nel 1917, esattamente il 6 maggio. Il 6 maggio del 1917 Papa Benedetto XV, il predecessore numerico di XVI Ratzinger, dopo 3 anni abbondanti di guerra, prima guerra mondiale, una guerra terribile perché non è solo per la questione di quanti morti ci sono stati, ma per come oggi le guerre vengono combattute con dei bei cannoni, con delle belle bombe che certo creano stragi enormi, ma sembrano quasi asettiche. Si vedono perfino i filmati televisivi, no? Fanno vedere il pilota che spara dall'aereo oppure il cannoniere del carro armato, il proiettile, poi si vede quello che arriva e che esplode, si vede, sembra quasi un videogame. Nel 1915-18 la gente si ammazzava a coltellate, con le baionette, a corpo, le trincee erano a 150 metri di distanza, si sparavano da qui alla fine della chiesa, si vedevano in faccia quando si uccidevano. Cioè, se vogliamo pensarla dal punto di vista umano, della proprio crudezza della cosa, tutte le guerre sono terribili, ma quella della Prima Guerra Mondiale ha avuto veramente una barbarie di fondo, perché la gente si uccideva vedendosi in faccia. Mors tua vita mea, io combattevo con la baionetta, tu con l'altra baionetta, chi dei due infilzava per primo l'altro rimaneva in vita, l'altro moriva. Ecco, quindi Benedetto XV, immagino quanta proprio drammaticità abbia vissuto in quegli anni da Papa, che dopo tanti appelli, tentativi diplomatici, sforzi di ogni tipo, il 6 maggio del 17, umanamente parlando, si arrende e dice: qui non mi è rimasta che una sola cosa, fare un fischio lassù e dire provvedete voi. Manda una lettera a tutti i vescovi del mondo, nella quale chiede di inserire nelle litanie lauretane l'invocazione Regina della Pace, prega per noi. La lettera è partita da Roma il 6 maggio. In Australia, in America, in India è arrivata dopo un mese e mezzo, perché all'epoca non c'erano gli aerei, c'erano i treni, le navi per arrivare in Australia ci mettevano un mese e mezzo. Quindi i vescovi dell'Australia l'hanno scoperta dopo un mese e mezzo sta cosa. In cielo, dopo una settimana, ci hanno già mandato la risposta, perché il 13 maggio, 7 giorni dopo, la Vergine è apparsa a Fatima e ha fatto quel famoso discorso ai pastorelli nei vari mesi successivi, in cui sostanzialmente ha detto: se pregherete, farete penitenza, vi convertirete, la guerra finirà tra breve. Poi però, se continuate invece a comportarvi male, voi, non perché io vi voglio punire, ma perché voi vi comporterete male, ci sarà una seconda guerra peggiore di questa. Ma è sempre questa la questione, non è che loro dicono: se vi comportate male vi do uno schiaffone. Voi vi comporterete male al punto da fare di nuovo un'altra guerra peggiore. Ma il cielo, per quello che era la richiesta, è intervenuto 7 giorni dopo e appunto ha dichiarato, presentandosi anche tra gli altri col titolo di Regina della Pace, che il loro intento era proprio quello di favorire questa pace, che teniamo sempre presente, non è quella che noi normalmente immaginiamo, pace come assenza di guerra. Noi qui siamo in pace perché non ci stiamo combattendo. Non è questa la pace del cielo. La pace del cielo non è l'assenza di guerra, che però può essere anche indifferenza, menefreghismo. La pace che il cielo immagina è quella dei cuori pacificati, perché figli di un unico Dio, perché fratelli nella fede, nell'amore, nella carità. Questa è la pace che il cielo vuole, la pace piena, totale, definitiva, di cui ovviamente l'assenza di guerra è semplicemente la manifestazione più banale. Quindi, in questa chiave, possiamo essere certi che se ci rivolgiamo al cielo, il cielo interviene, il cielo si fa presente. La garanzia che Maria ci dà, perché ci conosce e ha vissuto le stesse cose, è che lei interviene, e interviene per portarci da suo figlio Gesù. E allora, proprio in questa chiave, mi piace concludere con tre semplici parole che proponeva San Filippo Neri, il grande santo, il fondatore dell'oratorio. San Filippo non faceva tanti discorsi. Diceva: preferisco il paradiso, che è il luogo dove Maria ci vuole portare, da Gesù. Preferisco il paradiso. Tre semplici parole. Magari proviamo a pensare, dovunque andiamo, pure dal gelataio, che gusti c'ha? Fragola, lampone, caramello, cioccolata, vaniglia? No, grazie, preferisco il paradiso. Buona avventura. Grazie.
Grazie di cuore. Grazie mille, Saverio, del suo modo di parlare, che si addice, dovrebbe essere proprio dei pastori, ma questa è la bellezza di vedere che la Chiesa è così ampia. Allora, io mi prendo il privilegio di fare la prima domanda, perché c'ho il microfono in mano, poi lascio un po' di domande, ci diamo un tempo. Io mi riferisco alle apparizioni di Fatima e mi chiedo per quale motivo per tanti anni non sono state totalmente rivelate. Non parlo di Medjugorje, ne abbiamo parlato anche io prima personalmente. In genere, mi perdoni l'in genere, perché vuol dire che non sempre credo nella gerarchia della Chiesa, e per cui credo che Giovanni Paolo II, per bocca del cardinale Ratzinger, abbia nel 2000 definito l'ultimo mistero rivelato. Per quale motivo per tanti anni la gerarchia ecclesiastica, che era depositaria di quel segreto, l'ha tenuto così, diciamo, occultato, apocrifo?
Qui veniamo scomunicati,
No, tanto mi scomunicano a me, non si preoccupi.
No, allora, questo è un tema molto ampio, quindi cercherò proprio di sintetizzarlo al massimo. Poi magari se qualcuno ha qualche ulteriore cosa, io mi fermo comunque un altro po', magari non tediamo l'intera assemblea. Ma la sintesi è questa. Io mi prendo sempre un po' il compito di fare il cattivello in questi casi, no? Perché non perché butto il sasso e nascondo la mano, ma perché, come dicevo prima al parroco, avendo ormai quasi 60 anni, insomma fra qualche giorno ormai la mia età veneranda arriva ai 60, sono 40 anni che faccio questo mestiere, quelli che oggi sono cardinali, vescovi, insomma personalità ecclesiastiche di alto livello, li conosco da 40 anni, cioè alcuni di questi che sono cardinali li conoscevo quando erano preti, io ero un giovane giornalista, poi io sono diventato vice direttore, capo redattore e così via, loro sono diventati cardinali, ma se ci vediamo, con molti ci diamo del tuo, comunque possiamo parlarne tranquillamente di queste questioni. E mi sono reso conto, proprio nei dialoghi molto privati, insomma amicali, di una ignoranza di fondo, che non è una colpa laddove si riconosce di essere ignoranti, che vuol dire non un'offesa, no? Ignorante, no, non è un'offesa. Etimologicamente significa solo uno che ignora, non conosce. Io di cucina non ne so nulla, sono ignorante, non è un'offesa. È semplicemente la constatazione che non so fare determinate cose e ne so fare delle altre. Nell'ambito ecclesiastico c'è un po' questa tendenza a considerare gli interventi di Maria come alle volte un'intromissione un po' fastidiosa, un po' indebita. È come quando voi, fino a che ci avete 40 anni, 50 anni, sentite la mamma per telefono: ti sei messo la maglia di lana? Non tornare tardi la sera? Mai mangiato oggi? Ecco, uno dice: mamma, dai, c'ho pure 40 anni, c'ho pure, e così via, no? Ma la mamma, fino a che c'ha un filo di voce, continua a ripetere le medesime cose, non è che si arrende. Ecco, in questi casi viene considerata un po' come un'intromissione indebita. I segreti rientrano in questa dimensione. La situazione di Fatima è abbastanza ancora problematica, perché tutte le cose che sono state dette in questi anni hanno sicuramente dei problemi alle spalle. Se considerate che Giovanni Paolo II, in prima persona, non ha mai dichiarato che il segreto di Fatima si riferiva al suo attentato. Lui ha sempre dichiarato che era grato alla Madonna che venerava con il titolo di Fatima perché in quel giorno c'era quella ricorrenza. Ma la spiegazione che Giovanni Paolo II si era riconosciuto è stata data dal cardinale Sodano, all'epoca segretario di Stato, il 13 maggio del 2000, preannunciando che poi il 26 giugno di quell'anno sarebbe stata rivelata la terza parte del segreto con un commento del cardinale Ratzinger, che in qualche modo si associò a questa visione. Qual è il problema? Cerco di essere sintetico, ma il problema è complesso, quindi qualche minuto in più me lo dovete concedere. A maggio viene detto, Giovanni Paolo II si è riconosciuto nel vescovo che cade come morto. Quando ci rivelano il segreto, 40 giorni dopo, il Papa, questo vescovo vestito di bianco, non cade come morto. Nel segreto di Fatima il Papa viene ucciso. Quindi, qual era la spiegazione precedente? Giovanni Paolo II è stato salvato per l'intervento di Maria, è arrivato quasi alla soglia della morte, ma si è salvato. Il problema è l'ignoranza, perché nelle apparizioni mariane c'è un'altra apparizione, quella di La Salette, 1846, che parla di un Papa che cercheranno di ucciderlo, di colpirlo, ma non ci riusciranno perché io lo proteggerò. A mio parere, ma io queste cose le ho studiate e le documento e quindi sono sempre disponibile a dialogare se qualcuno ha un'obiezione, un'opinione diversa, ma il problema è che non ho trovati di personaggi che mi dicano il contrario, perché quando le spiego trovo veramente una certa ignoranza di fondo. Lì c'è la profezia del Papa che verrà ferito, alla Salette. A Fatima il Papa viene ucciso. Ora, scherzando ma non troppo, io non è che gliela voglio tirare a un Papa, no? A Benedetto, a Francesco, a Giovanni XXIV, a Gregorio CXII. Non è il Papa questo futuro del prossimo anno, del prossimo secolo, ma che un Papa verrà ucciso è, nella profezia di Fatima, ben chiaro. Allora, il problema però qual è anche? L'ignoranza in generale di tutti noi, perché quando io parlo di questo tema, vedo negli occhi delle persone che mi ascoltano, un giorno un Papa verrà ucciso, mio Dio, la fine del mondo. Allora, capisco che poi magari stanotte non dormite, ma nel corso della storia del cristianesimo, i papi dei primi secoli sono santi perché sono stati uccisi. Almeno 18 papi sono martiri, uccisi, scannati, sgozzati, appietrate. Almeno 18 uccisi. Sono martiri e santi. È come quando si dice, il giorno in cui ci sarà il Papa nero, il Papa africano. Bene, papi africani ce ne sono stati almeno 5. Perché nei primi secoli non si distingueva l'Africa, l'Europa, l'Asia, si distingueva il Mediterraneo, quello sotto il mare e quello sopra. Tutta la parte che adesso è Algeria, Libia, Marocco e così via, Tunisia, eccetera, era comunque zona mediterranea. I papi dell'epoca che venivano dalla zona africana sono stati almeno 5. Ah, però allora quando ci sarà un papa asiatico? Papi asiatici se ne sono stati almeno 3. Tutta la zona Palestina, Antiochia, Turchia attuale, tutta la parte che adesso è Asia Minore, che all'epoca era l'unica parte che si conosceva, perché di tutto quello che stava oltre non se ne aveva ancora notizia, quella era Asia. Papi asiatici ce ne sono già stati. Quindi in questa dinamica dobbiamo entrare, che non dobbiamo pensare che quello che viene profetizzato sarà qualcosa di strabiliante, di terrificante, perché non è mai accaduto. Quando la Madonna profetizza la persecuzione nella Chiesa e della Chiesa, quando profetizza che Piazza San Pietro sarà distrutta, ci saranno cadaveri nella piazza, ci sarà un Papa ucciso, non è qualcosa che riguarda il futuro terribile che arriverà. Perché anche in questo caso, è uno degli esempi che faccio spesso, dico noi qui in questa Chiesa ci troviamo in una situazione pacifica, serena, in cui voi state ascoltando me, che guardo verso voi, senza nessun problema. Mi guardate e mi ascoltate. Ma se invece di stare qui, noi in questo momento stessimo in Nigeria, Sud Sudan, Pakistan, Bangladesh, Yemen, e così via. Sapete come mi ascoltavate? Così. Con l'orecchio verso di me e lo sguardo verso la fine della chiesa. Perché lì, in questi posti, come in tanti altri, ogni giorno che Dio manda in terra vengono uccisi dei cristiani, ogni domenica che Dio manda in terra vengono assaltate le chiese. Dice, ma quando mai? Non l'ho mai sentita sta cosa negli ultimi tempi. Perché è talmente usuale che se non c'è la strage di 50 morti, 100 morti bruciati vivi dentro la chiesa, non li leggiamo più sui giornali. Escono solo sulle agenzie internazionali che non vengono riprese. Ma le notizie ogni domenica ci parlano di almeno 7-8 luoghi di culto in giro per il mondo. Ogni domenica 7-8 di media. Ogni anno 400 mediamente vengono assaltati. Quindi non è un qualcosa che accadrà domani, è qualcosa che in altre parti del mondo accade oggi, la persecuzione della Chiesa. Allora, in questa chiave, che un Papa verrà ucciso viene profetizzato con chiarezza a Fatima, ma non si parla di domani o di dopodomani o di fra un anno o fra 100 anni, si parla di un futuro in cui la Chiesa subirà la persecuzione, che però è la stessa cosa che dice il Vangelo. Quando tornerò sulla terra, troverò ancora la fede? Domanda un po' pleonasticamente Gesù. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che negli ultimi tempi la Chiesa sarà sottoposta a una prova che metterà a rischio la fede di tanti. Non sono invenzioni di favole per bambini dei fratelli Grimm o di Andersen. Sono le verità che il Catechismo, che il Vangelo ci dicono. Allora, in questa chiave, qual è la questione di Fatima? È brutto dirlo, ma c'è sicuramente qualcosa che è ancora non detto, che presumibilmente, questa è la mia ricostruzione, me ne prendo la responsabilità, non è il testo del segreto scritto da Lucia in quanto segreto, ma sono le spiegazioni che Lucia ha dato all'epoca e che ha scritto nei suoi diari, perché ha avuto tante visioni successive che le hanno fatto comprendere di più rispetto a quello che è nel testo secco e grezzo del segreto. Sappiate che soltanto pochi anni fa, questi li ho descritti nel libro che ho fatto su Fatima, questi episodi, che però sono veramente poco noti, soltanto pochi anni fa il Carmelo di Coimbra, dove ha vissuto Sor Lucia, ha pubblicato un libro dove, non so se per così da benaggine oppure volontariamente, ma senza farlo notare, hanno pubblicato alcune lettere di Lucia che accompagnavano il testo del segreto. In queste lettere ci stanno delle visioni che superano di molto ciò che viene detto nel segreto, perché Lucia descrive un angelo che colpisce la terra con una spada fiammeggiante, che sembra o l'asteroide di cui ogni tanto si parla che potrebbe colpire la Terra, provocando tutto un effetto tipo quello che distrusse i dinosauri 60 milioni di anni fa, oppure una tempesta elettromagnetica, che vuol dire che il Sole ogni più o meno 100-120 anni spara una quantità di elettromagnetismo così forte da creare scombussolamenti sulla Terra. Allora, l'ultima volta è stata a fine 800, ha semplicemente distrutto un po' di fili del telegrafo, perché all'epoca quello c'era. La medesima tempesta elettromagnetica di fine 800 oggi distruggerebbe tutti i nostri sistemi di comunicazione. La memoria di questo cellulare verrebbe azzerata. È come se ci prendete una bella calamita e la passate vicino. Questo computer, questo telefonino, questa memoria viene cancellata. Ecco, questo accadrebbe in tutto il mondo. Creerebbe una problematica enorme che renderebbe impossibile i rifornimenti di qualsiasi tipo, dall'acqua al supermercato, alla benzina, rimarremmo come al tempo della pietra. Allora, questa immagine è presente in una lettera di Suor Lucia che viene pubblicata soltanto pochi anni fa, molto dopo il 2000, nel 2011. Racconta di persecuzioni che ci saranno sulla terra, nell'ambito cattolico, di questioni serie, che riguarderanno le guerre nucleari. Allora, questi, ripeto, non sono aspetti di minaccia, sono aspetti di premonizione per evitarli. È come a dire, se io so che c'è questo problema, che un giorno ci sarà sta tempesta elettromagnetica, cerco di trovare un qualche sistema che la prevenga. non vado semplicemente a utilizzare delle cose elettromagnetiche come memoria tipo l'hard disk, ma mi invento qualcosa che riesca a superare il problema se sono furbo. Se invece non sono furbo, continuo ad andare avanti e quando poi succede mi si cancella tutto. È come dire, se un giorno la Madonna dicesse, ma posso farla pure io questa profezia perché ne sono in grado, un giorno il vulcano detto Vesuvio esploderà e se la situazione sarà quella che è moriranno un bel po' di migliaia di persone. Ma non sono un profeta, lo dicono gli scienziati, i geologi, quello è un vulcano attivo, prima o poi esploderà. Il problema qual è? Che la gente continua a costruire sopra il Vesuvio. Allora, se uno continua a costruire dove poi esploderà, non è che si può lamentare quando poi il cielo dirà ma guardate che un giorno esploderà il Vesuvio. Ah, tu sì che sei uno che fa il profeta di sventura. Tu sì che sei uno che porta iella. No, se io vi dico, guardate che alla fine della chiesa c'è una pozza di grasso, di olio, quando uscite, mi raccomando, state attenti, non scivolate. Uno di voi guarda WhatsApp mentre esce, scivola, poi si volta, Saverio, tu porti sfortuna, No, non sono io che porto sfortuna, io l'ho vista la bolla di olio, di grasso, di quello che è, t'ho pure annunziato il problema, t'ho pure prevenuto, se tu scivoli, sei scemo tu, abbi pazienza. Cioè, è questo che il cielo un giorno ci dirà quando noi ci lamenteremo. Allora, in questa chiave, la cosa più seria di Fatima è la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. Quando io parlo di questo tema, dico sempre, ragazzi, non sono io che vi dico che non è stata fatta secondo quella che era la richiesta di Maria, perché voi sapete, c'è tutta la polemica tra colleghi, anche papi, cardinali, eccetera, se è stata fatta, non è stata fatta, si discute, si ridiscute. Il problema è che noi, finché discutiamo a livello umano, possiamo avere i pareri che abbiamo. E io vi posso spiegare perché ritengo che non sia stata fatta correttamente. Ma il problema è che non lo dico io, lo dice Gesù. E nessuno ci pensa mai, lo sa mai. Perché Gesù a Sor Lucia un giorno disse «La consacrazione la faranno, ma sarà tardi». Non l'ha detto Lucia, l'ha detto Gesù. E per quanto mi riguarda, io sono straconvinto che lui le cose le conosce. Sapete com'è? È Gesù, insomma. Ha detto queste testuali parole. Quindi, quando ci facciamo tutte queste grandi discussioni su sì, ma è stata fatta fino a un certo punto, il cielo l'ha accolta, però poi forse bisognerebbe rifarla, Gesù ha detto, richiamando la famosa questione di Margherita Maria Alacoque e quello che è la consacrazione del mondo al cuore di Gesù, che aveva chiesto in particolare in quell'epoca, nel 600, al re francese, dicendo, la farà, ma sarà tardi. Infatti il re francese la fece in galera, quando l'avevano arrestati quelli della comune francese, no, della rivoluzione francese, e il re disse, caspita, però quello l'aveva detto, quello lassù, che se facevo sta cosa mi avrebbe protetto. Vabbè, mo ci provo, faccio... E lui fa un patto dicendo, se mi liberano, se sopravvivo, se torno sul trono, farò questa consacrazione. Era tardi. L'hanno decapitato e è finita la dinastia dei Luigi francesi. Quindi non è una questione così teorica, è una questione concreta. Gesù ha detto la faranno, ma sarà tardi, perché la richiesta era di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. Questa cosa non è mai stata fatta. Un giorno probabilmente degli eventi esterni obbligheranno un papa a farla. Sarà tardi, nel senso che succederanno delle cose sgradevoli, spiacevoli, non belle, ma un giorno succederà. Quel giorno ci renderemo conto della grazia che abbiamo avuto nel 1917 e che non abbiamo però adempiuto, proprio perché c'è stato un rifiuto a accogliere questa richiesta materna. Ma tanto, detto sempre in termini molto brutali ed espliciti, possiamo campare un giorno, due, dieci, cento, mille ancora, cent'anni ancora, ma se quando moriamo, domani mattina o fra cent'anni, non andiamo in paradiso, non è valsa la pena né di vivere un giorno in più né cent'anni in più. Se non andiamo in paradiso, non valeva assolutamente la pena nulla, perché quello è il destino eterno che ci aspetta. Eterno. Allora io alle volte mi trovo a pensare, eterno è proprio una roba che fa paura, no? Perché eterno vuol dire eterno, cioè uno a un certo punto dice, oh, e questi stanno lì a cantare con gli angeli santi, se a un certo punto mi becca uno stonato vicino che canta sempre stonato, insomma dopo un po' d'anni, no, eterno, fatemi scendere che vado da un'altra parte. Ma Lì è ovvio che è tutto un altro tipo di discorso, una roba che non possiamo immaginare, una bellezza infinita. E quindi perché non approfittare dei richiami materni per andare in quel luogo dove c'è la bellezza infinita? Questo è l'interrogativo che ci deve risuonare nell'angolino del cervello sempre. Tutti questi, tipo i segreti di Fatima, quelli futuri eventuali di Medjugorje e tutti gli altri tipi di discorsi di questo tipo, sono sempre degli aiutini. Approfittiamone, non facciamoci troppo terrorizzare da queste robe, perché tanto non è che abbiamo il potere di cambiare quello che succederà, nel senso che noi da soli possiamo fare quello che possiamo, diciamo, tramite la preghiera, ma è ovvio che dal punto di vista umano, a meno che non siamo il presidente degli Stati Uniti o il presidente della Russia o che ne so io, abbiamo poca facilità a cambiare le cose. Certo, possiamo adoperarci, ma senza voler essere a tutti i costi, come dire, giudicati da quanto sarà efficace il nostro impegno. Quello che invece dovremo tenere sempre presente è che il nostro impegno della nostra vita giudicherà il nostro destino eterno. E allora impegniamoci magari un po' di più su quello che ci riguarda in prima persona, che ci permette di guardare un orizzonte anche magari lontano, no? Lunga vita a ciascuno di noi, ma che comunque ci porterà in quello che è il luogo della promessa che il cattolicesimo ci mette sempre davanti.
Grazie, anche se siamo fuori tempo, io direi che uno o due domande per chi le vuole fare, poi magari ovviamente chi vuole andare vada, poi se Saverio è disponibile, visto che abita vicino a noi, rimane qui a chiacchierare. Ci sono uno o due domande, Peppe? Poi le raccogliamo.
Ce ne ho due, ma sono semplicissime. La prima, vorrei sapere, quelle 1000 apparizioni di cui hai parlato con 700 testimoni che ritiene altamente attendibili, come si spalmano temporalmente? Cioè, sono tutte concentrate negli ultimi secoli o anche prima? E la seconda è, risultano apparizioni di Maria a non cristiani o non cattolici?
Facciamo che queste sono le due fatte da Peppe, che è sufficiente queste sì. Due. No, va bene così.
Dunque, tenete presente che Maria è apparsa in bilocazione quando era ancora viva, la sua prima apparizione, quindi sono spalmate totalmente nel corso del tempo, ma la prima addirittura fu quando San Giacomo Apostolo era in Spagna e stava cercando di convertire quelli che abitavano lì negli anni 40-50 dopo Cristo, no? Quindi Cristo era morto da una quindicina d'anni, lui andò in Spagna e c'era un momento di grande difficoltà, insomma si trovava veramente in difficoltà. Maria, che stava all'epoca ancora in Terra Santa, lì sapete che non si sa bene se a Gerusalemme o a Efeso, insomma comunque stava là, gli apparve in bilocazione e si sa che era ancora viva proprio per incoraggiarlo, per sostenerlo. L'altra più antica che si conosce è del III secolo, a cavallo III-IV secolo, sempre lì anche a un altro vescovo in ambito, diciamo, Medio Oriente, che aveva anche lui grandi difficoltà di gestione, diciamo, della pastorale, della vita di quell'epoca, e Maria gli apparve proprio per incoraggiarlo. Questa è la prima che abbiamo come documentazione storica, ma appunto di quell'epoca tante cose sono andate distrutte, bruciate. Chiaramente all'epoca erano tutta, cioè i documenti dell'epoca erano su papiri, su pergamene, su insomma stoffe varie che sono andate distrutte e non sempre sono state duplicate, sono state riscritte dai famosi poi, quelli che nel Medioevo si chiameranno gli amanuensi, no? Quindi molti di questi documenti, di questi racconti sono andati persi, ma sono le apparizioni di Maria totalmente spalmate. Ci sono certamente in quest'ultimo periodo più apparizioni che conosciamo, perché ovviamente con i mezzi di comunicazione moderni è più facile comunicarle, renderle note, quindi quelle che avvengono, che ne so, in America Latina, noi le conosciamo perché i messaggi che vengono dati, che ne so, a San Nicolás in Argentina o a Itapiranga o a Anguera in Brasile e così via, su internet circolano in tutto il mondo. Magari un po' di secoli fa era più difficile riuscire a comunicarle in giro, ma la sequenza d'apparizioni copre tutti i secoli, tutti i decenni, non voglio dire tutti gli anni, ma giù di lì. L'altra questione è ovviamente molto intrigante, perché un esempio, ovviamente noi pensiamo sempre apparsa un non cristiano, Ma poi magari se questo era un cristiano, se si è convertito. Sì, un esempio per tutti, Tre Fontane. Tre Fontane, zona sud di Roma, di fronte all'abbazia, quella di Via Laurentina, è un'apparizione che a Roma è abbastanza nota, ma non quanto meriterebbe, perché è una delle apparizioni più assolutamente strabilianti mai accadute, e lì il veggente era un avventista del settimo giorno, uno che nella guerra di Spagna del 34, 35, 36 aveva incontrato un soldato tedesco che l'aveva portato alla religione protestante avventista, convincendolo che a Roma c'era l'anticristo, che il Vaticano era la sinagoga di Satana. Allora lui, stando lì in Spagna, va a Toledo, in uno dei momenti della guerra, compra un bel pugnale, ci fa incidere sopra: morte al Papa. Con quel pugnale lui dice, tanto a Roma prima o poi lo incoccio il Papa davanti, no, perché lui appunto non era proprio un grande esperto della materia, quindi dice, prima o poi mi capita di incontrarlo e lo uccido, se questo è l'anticristo, insomma, il minimo che posso fare, no, è farlo fuori. Quindi lui, quando poi si convertì, diede a Pio XII questo pugnale, dicendogli, con questo l'avrei voluto uccidere, e Pio XII con molta eleganza gli rispose, ma nessun problema, avresti avuto un papa in più, perché ne eleggevano un altro, e un martire in più, quindi non c'era problema. Questo per dire anche un po' l'umorismo che Pio XII elargiva. Ma questo, tornato a Roma, frequentò la chiesa avventista di Via Urbana, vicino Santa Maria Maggiore, e sabato mattina 12 aprile del 47 ebbe dal suo pastore l'incarico di scrivere un discorso contro i dogmi di Maria, che all'epoca era l'Immacolata sostanzialmente, perché l'Assunta è del 50, quindi di 3 anni dopo, no? Quindi lui stava preparando un discorso contro il dogma dell'Immacolata, che avrebbe dovuto pronunciare il giorno dopo a Piazza della Croce Rossa. Proprio storicamente vengono scritte e definite tutte queste località proprio per dire quant'era concreta la cosa, non era una roba astratta. Lui va alle Tre Fontane con i suoi tre bambini, li porta lì a giocare in modo che loro giocano, e lui scrive questo discorso. All'improvviso, dalla grotta, che attualmente è lì visibile ancora, esce una mano che gli strappa, dice lui, le squame dagli occhi. Ci ricorda tanto San Paolo quando sulla via di Damasco viene colpito da questo accecamento, e poi dopo, quando arriva in città, invece sente strappare proprio delle squame dagli occhi. Ecco, lui vede questa mano dietro la Madonna che gli fa un lungo discorso invitandolo a tornare nell'ovile santo, corte celeste in terra, cioè la Chiesa Cattolica. Allora lui, che era avventista, si converte, nel senso che torna nella Chiesa Cattolica, e a quel punto racconta molto umoristicamente anche nei suoi diari quello che gli succede, e dice, io mi sono convertito, sono tornato nella Chiesa Cattolica, e male ho fatto quasi quasi sotto l'aspetto umano, perché adesso mi menano i comunisti, perché sono uscito dal partito, perché sono entrato nella Chiesa Cattolica, e quindi questi si sentono abbandonati. Mi menano gli avventisti che avevo portato, perché lui, quando era entrato, ce n'erano 15, quando ne è uscito ce n'erano 150, perché aveva convinto molti suoi colleghi di lavoro dell'ATAC a entrare tra gli avventisti, e questi che lo vedono uscire lo menavano. Dice, eppure i cattolici non è che poi mi hanno accolto così bene. Fa l'esempio, dice, padre Virginio Rotondi, l'ho incontrato l'altro giorno. Padre Virginio Rotondi era il famoso gesuita, consigliere di Pio XII, un grande oratore, grande omileta. L'ho incontrato, mi ha detto, ah Bruno, come stai? Continui a convertirti, continui la tua conversione. E lui, Bruno Cornacchiola, scrive sul diario, e io gli ho risposto, sì, nonostante voi continuo. Pum, mi ha dato uno schiaffone che se non mi fossi convertito l'avrei riempito di mazzate. Dice, però dato che mi sono convertito non lo potevo menare in mezzo alla via, e quindi me l'ho sottenuto lo schiaffone, no? E lui diceva, questa è stata un po' la conclusione, ma lui non aveva problemi dal punto di vista pratico a discutere di ecumenismo, non ecumenismo e così via. Lui aveva avuto dalla Madonna in prima persona l'invito a tornare nella Chiesa Cattolica, corte celeste in terra, ovile santo. Quindi non è la questione di discutere se sia ecumenica o non ecumenica, se abbia aperture verso l'esterno e così via. La questione, io la vedo molto semplice, è come quando uno invita qualcuno a mangiare, che ne so, una buona pizza napoletana e lo porta in un buon ristorante a Napoli. Se lo porta a Rimini a mangiare la pizza napoletana non è proprio il massimo, no? Se lo porta lì e gli propone una piadina con lo squacquerone va benissimo, ma magari la pizza napoletana a Napoli è migliore. Questo per dire cosa? Che io non discuto delle questioni ecumeniche quando parlo di queste cose, perché se noi siamo qui e abbiamo il dono della fede cattolica che ci propone, oltre alla fede in Gesù Cristo, unico Salvatore e Redentore del mondo, la figura di Maria come madre del Redentore, come madre della Chiesa, madre di tutti noi che ci accompagna verso Gesù, se ci abbiamo il dono dei santi che sono modelli di fede e che intercedono per noi, se ci abbiamo l'Eucaristia presenza viva e costante tutti i giorni dell'anno, 24 ore al giorno, migliaia di secondi ogni giorno, cioè in ogni momento, con messe che vengono celebrate in ogni istante da qualche parte nel mondo, che perpetuano la memoria di qualcosa che è vivo oggi, non è una memoria di qualcosa che è morto nel passato. Io non è che mi metto a disquisire, a discutere, a dire le altre confessioni, chiese cristiane e così via, dico semplicemente, ma noi abbiamo avuto questo dono, questa grazia, cerchiamo di viverla fino in fondo, di goderne, di essere contenti di questo, proporla agli altri senza voler ovviamente imporre niente a nessuno, ma proponendo, come se uno offre a un amico il suggerimento di andare a quella pizzeria o a quella gelateria invece che a quell'altra che è meno buona. Semplicemente perché la risposta piena che dà il cattolicesimo, a mio parere, nessun'altra religione la dà, nessun'altra confessione la dà. Non è un voler dire noi siamo migliori, è voler dire il cielo ci ha offerto delle cose che sono, a mio parere, perfette. Cioè, io se dovessi inventarla, una religione più perfetta non riuscirei a inventarla, perché è l'unica che immagina una roba assurda, cioè un Dio che si fa uomo. E che per 30 anni, dei 33 che è vissuto qui sulla Terra, ha fatto la vita tale quale a quella di noi, quasi a chiudere un cerchio. L'ultima cosa che vi dico è che all'epoca, se ci avete mai pensato, se no pensateci, all'epoca non ci stavano i documenti, l'anagrafe, il codice fiscale, i certificati di residenza, gli stati di famiglia. Detta in termini brutali, se il Padre Eterno avesse voluto, a Gesù Cristo lo poteva far nascere a 30 anni. All'improvviso a Gerusalemme arrivava uno di 30 anni. Ma perché Gesù, quando è arrivato a Gerusalemme, che era? Era uno che tutti conoscevano, ma manco per idea. È arrivato là e ha cominciato a fare le sue testimonianze, a raccontare le cose. Ma la maggior parte di quelli che lo ha sentito mica sapeva se arrivava da Nazareth, da Betlemme, da che ne so io, da Efeso. Se l'è visto lì. Non è che c'era il vigile o il frontaliere che gli ha chiesto il documento prima di farlo entrare in città. Cioè, detto in termini molto spicci, lui è nato come qualunque altro neonato e per 30 anni ha fatto la vita normale perché ha voluto sperimentare fino in fondo tutti gli aspetti della vita umana, ovviamente si dice, no, chiaramente, tranne il peccato, ma tutti gli altri aspetti, ma non perché ne aveva bisogno, perché essendo Dio li poteva benissimo conoscere, perché ci ha creati, sapeva benissimo tutto, ma ci ha voluto in qualche modo, proprio anche oggi a 2000 anni di distanza, documentare quale passione ci abbia messo dentro questa presenza. Nell'incarnazione ha voluto documentarci questa costante, concreta e perenne presenza nella nostra vita. Allora, cerco sempre di essere un po' cauto in questo, perché è chiaro che c'è il rischio del fraintendimento. Ma io non faccio un discorso del dire siamo meglio noi di quegli altri, è meglio la Roma anziché la Lazio, è meglio il Napoli anziché la Juventus. Ma la questione è, se uno ci riflette un po', tra tutte le proposte di fede, tutte le esperienze religiose che ci stanno in giro per il mondo, quella che propone il cattolicesimo è la più piena di significato in tutti gli ambiti della vita, soprattutto nell'ambito della concretezza umana. Il pane e il vino è pane e vino che si trasforma in corpo e sangue di Cristo, ma che ha necessità di cose concretissime. Non è una roba astratta. E quindi dentro questa dinamica il cattolicesimo ci vuole semplicemente dire che Dio, quando ha proposto tutta questa sequenza anche di cose che poi la liturgia ha acquisito, ha guardato all'orizzonte molto concreto delle cose umane. Questa è l'attenzione che il cielo ci ha riservato 2000 anni fa ci riserva oggi e ci riserverà sempre. E la promessa della risurrezione, che noi spesso diciamo a parole, ma che ragionevolmente non abbiamo mai acquisito, è che un giorno la risurrezione sarà in corpo oltre che in anima. Come sarà possibile? Ovviamente fa parte dei tanti misteri della fede, ma insomma, lui è Dio e noi siamo un pochino più infimi, no? C'è la famosa battuta di Sant'Agostino con l'angelo, lì dove c'è l'apparizione, perché sono le lacrimazioni di Civitavecchia, hanno avuto poi anche delle apparizioni ai veggenti della famiglia Gregori, quindi comunque alla manifestazione di Civitavecchia della Madonnina che ha lacrimato sangue, lì sulla spiaggia davanti a Pantano c'è il famoso aneddoto di Sant'Agostino, che stava riflettendo in quel periodo sul mistero della Santissima Trinità e non si faceva capace di come spiegarla. Arriva sulla spiaggia e c'è un bambino piccolo che cerca di svuotare con un griglio di noce l'acqua del mare dentro una buca. E Agostino lo guarda, che stai facendo? Voglio pigliare tutta l'acqua del mare e metterla dentro questa buca con questo griglio. E lui dice giustamente, e che speranze c'hai, come ci puoi riuscire? E questo bambino, che poi si rivelerà un angelo, gli dice: io, secondo te, non posso mettere l'acqua del mare dentro questo buco e tu vuoi mettere il mistero della Santissima Trinità dentro a quel cervello tuo? Che speranze c'hai? Adesso è banale la cosa, no? È un esempio molto semplice, ma è per dire che ovviamente l'ambito religioso ha tanti misteri, quelli che chiamiamo i misteri della fede, che un giorno ci spiegheranno. Ma nel frattempo noi godiamo invece le cose che sono spiegabili, le cose concretamente ragionevoli che la nostra fede ci propone. Non è che dobbiamo accontentarci, il contrario, dobbiamo usufruirne, dobbiamo goderne, farle diventare un patrimonio che ci permette di essere certi che quello che stiamo vivendo è un qualcosa di forte, significativo, definitivo e bellissimo, e che ci fa, dentro questa dinamica, no? Ci dà una promessa che è ancora migliore. E allora l'unica cosa che ci tocca fare è camminare, facendoci aiutare dai nostri parroci, dai nostri amici più avanti di noi, però prendendola sul serio, non rimanendo semplicemente a guardare, ma coinvolgendoci. Questa è un po' la dinamica cristiana, e questa la dinamica che Maria ci propone.
Grazie di cuore. Io farei una proposta, ed è questa: se quelli di voi che vogliono mi scrivono o una mail o su una lettera le domande che avrebbero voluto fare, diciamo entro Natale, e noi le raccogliamo, le passiamo a Saverio e chiediamo a Saverio di tornare una seconda volta, magari a gennaio, a rispondere a tutte le domande. Intanto lo ringraziamo davvero di cuore, grazie, grazie. Diciamo una Ave Maria però insieme prima di andare via, ci rivolgiamo alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buona serata a tutti.